Augurando a tutti voi carissimi un buon pomeriggio dagli studi di Radio Mater, va ora in onda filo diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM, Maria Porta del Cielo di Alba, Cuneo. Trasmissione curata e condotta da Don Eligio. Oggi sulla figura di Marco Mantovani, una vita come dono. Auguriamo un buon ascolto e diamo a Don Eligio la parola.
Buon pomeriggio. Ci siamo sentiti questa mattina, abbiamo già pregato per la perla della trasmissione di oggi. Il mese scorso siamo stati a Bergamo con la cara Giulia. Oggi andremo niente meno che a Bolzano con Marco. Avremo la mamma Elena, avremo il suo don. Ecco il don che ha seguito questo ragazzo in questa avventura gloriosa, ma vedrete durante il viaggio, è qualcosa di veramente grande. E allora vogliamo iniziare subito con uno splendente segno di croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo il dolce ospite dell'anima, lo Spirito d'amore e lo Spirito di vita. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Oggi è la memoria per di più liturgica del cuore immacolato di Maria. Questa mamma che ha saputo ascoltare e conservare nel suo cuore, custodire tutto quello che suo figlio diceva nel suo cuore, anche se subito non comprese ciò che Gesù le disse, soprattutto quando lo hanno ritrovato nel Tempio. E allora voglio affidare al cuore immacolato di Maria questa nostra trasmissione, la tanta luce che ne verrà anche oggi. Cara mamma, è nelle tue mani, conduci ognuno di noi ad ascoltare in profondità che cosa oggi il Signore ci dice attraverso questo giovane di Bolzano, Marco. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Ecco, cari radioascoltatori, o meglio, mi piace di più chiamarvi cara famiglia, siamo insieme ancora. Abbiamo già in linea anche mamma Elena, la mamma di Marco, e anche, come vi dicevo poc'anzi, Don Pier Giorgio Zocchio, parroco emerito della parrocchia Don Bosco in Bolzano. Li salutiamo un momento e poi la prima parte introduttiva spetta a me e poi diamo largo spazio a questi due cari amici. Cara mamma Elena, benvenuta nella nostra trasmissione, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
E buongiorno anche al caro Don Pier Giorgio Zocchio.
Buongiorno a tutti.
Bene, allora ecco, avrete modo di scoprire la bellezza di questa famiglia. Ecco, premetto già subito, poi dopo il primo canto magari la regia vi lascia il numero per poter inviare dei messaggi. Se avete notato, le ultime volte do molto molto più spazio agli interventi perché sembra tanto, ma un'ora e mezza vola in una maniera incredibile e sono talmente tante le cose che così preferisco per scelta a ricevere messaggi, mail ai quali possiamo anche rispondere. Lo so, ci vorrebbe più tempo, ma la provvidenza ci dà questo. E allora entriamo subito nel valore di questa vita. Tutte le vite sono importanti, ma ci sono alcune vite che intrecciano le storie, gli sguardi, i sentimenti, le parole di altre vite e si legano a loro in modo indissolubile, soprattutto per sempre, perché la caratteristica della vita di Marco, come la vita di tutti quelli che abbiamo conosciuto attraverso queste nostre trasmissioni, guarda al per sempre. Questo è qualcosa di meraviglioso. Allora diventano esistenze preziose, perché indicano alle altre il cammino, perché sono un faro, una piccola fiammella nell'oscurità, un raggio di sole in mezzo alle nuvole. Ecco, lo stesso Marco scriveva così in una pagina del suo diario personale: scopo della mia vita non è donarti la ricchezza fuori di me, ma quanto di meglio ho in me. Ecco, un ragazzo, diciamo, normale, spontaneo, irruente, quanto bastava per saper entrare con forza dentro le esistenze di chi gli era vicino. Possiamo dire che non passava inosservato, lo ascolteremo. Ecco, vuoi per il suo fisico, ecco, piazzato, robusto, vuoi per i suoi modi di fare e di essere, chiassosi, ingombranti a volte, ma al momento giusto diretti, delicati e attenti. Ecco, come tanti giovani di oggi, anche Marco è figlio del suo tempo. Un ragazzo che sa stare in compagnia, utilizza telefono, cellulare per inondare di messaggi i suoi amici. Sapeva imporsi, quando era il caso, stare in disparte all'occorrenza. Questo è qualcosa di molto saggio. Esserci quando è ora, stare in disparte quando è ora. Ma quello che colpiva di più di Marco a un primo incontro, cos'era? Il suo sorriso. Largo, sincero, ispirava fiducia, ecco, trasmetteva simpatia. E nonostante questa esuberanza, anche impetuosa, comunque era un ragazzo molto riflessivo e impiegava parecchio tempo ed energie per coltivare la sua vita spirituale. Se pensiamo che etimologicamente la parola entusiasmo significa avere un Dio dentro, ecco, una forte vita spirituale coltivata in Marco diventava poi un vulcano, ecco, diventava un donare energia, quell'energia che aveva dentro. Ecco, è stupendo di Marco perché aveva un dialogo franco con il buon Dio. Ecco, era nei suoi discorsi, la bocca parla della pienezza del cuore. Quando abbiamo dentro qualcosa, tanto ne parliamo. Marco aveva questo dialogo col buon Dio, lo nominava sempre, non aveva timore a citarlo nei discorsi, nelle frasi quotidiane, non mostrava imbarazzo, vergogna, ecco, né che la vergogna che accompagna i cristiani tiepidi. Per Marco la fede era importante, ed è importante, ma lo capiremo dopo in un passaggio stupendo dell'omelia che Don Pier Giorgio ha tenuto al giorno del funerale. Ecco, con Dio Marco parlava vis-à-vis, è bellissimo, ecco, sentire questa amicizia. E se non ci parlava, scriveva, pagine su pagine, ce ne parlerà poi la mamma, notando con scrupolo precisioni e dettagli delle sue giornate, nei diari personali, nelle lettere per amici, per parenti, quanto ha scritto questo ragazzo, quanta ricchezza. Ecco, quello che mi piace dirvi, Marco aveva un modo di esprimersi semplice, efficace, in moltissimi dei suoi scritti. Erano riflessioni personalissime. Sapete come chiamava il buon Dio? E questo vi si dica quanto avesse coltivato la vita spirituale, quanto avesse un dialogo col buon Dio. Il buon Dio lo chiamava il mio amicone, il mio paparino, ecco, il caro signore. Con le sue note teneva una sorta di filo diretto col buon Dio, una telefonata silenziosa a un amico, dove apriva un dialogo privato, costante, con colui che riteneva animasse veramente la sua vita. Ed è bello come annotasse spesso nei pensieri che ascoltava durante i ritiri spirituali, gli incontri personali col Signore, passaggi meravigliosi, ricevuti in questi momenti, sapeva trasformarli in preghiera. Voglio concludere questa prima parte perché vedo già il tempo che vola, veramente vola letteralmente. Sentite, o meglio, ascoltate questa preghiera scritta da Marco e annotata nel suo diario. Siamo il 27 ottobre del 1995. Signore, fa di me uno strumento della tua comunicazione. Dove tanti lanciano bombe di distruzione, che io porti una parola di unione. Dove tanti cercano di essere serviti, che io porti la gioia di servire. Dove tanti chiudono il pugno per battere, che io apra il cuore per accogliere. Dove tanti adorano la macchina, che io sappia venerare l'uomo. Dove tanti fanno della tecnica il loro Dio, che io sappia umanizzare la persona. Dove la vita ha perduto il senso, che io porti il senso di vivere. Dove tanti chiedono un pesce, che io sappia insegnare a pescare. Dove tanti mi chiedono il pane, che io sappia insegnare a seminare. Dove tanti soffrono la solitudine, che io offra l'incontro con qualcuno. Dove tanti guardano solo verso la terra, che io sappia guardare verso il cielo. Signore, fa di me una fiaccola, brucerò me stesso, ma darò luce agli altri. Amen. Ecco, mi fermo qui. Penso che abbiate già capito, cara famiglia, quanta ricchezza avremo oggi nello scoprire anche quest'altro giovane. E allora, a questo giovane che amava la natura, a questo giovane che ascoltava volentieri il canto degli uccellini, che odorava il profumo del fieno, delle sue vallate, che amava l'azzurro del cielo e stava volentieri insieme agli altri, regaliamo e doniamo questo canto tratto dal Vangelo di Matteo. Guarda i passeri del cielo, guarda i fiori. Con la stessa semplicità e trasparenza di Marco, ascoltiamo questo canto.
Guarda i passeri del cielo, non hanno loro proprietà, non lavorano, non mietono, e il Padre mio li nutrirà. Guarda i giri che nel prato risplendono di luce al sol, non lavorano, non filano, li veste il Padre di splendor. Molto più il Padre pensa a te, Lui conosce tutto nel tuo cuore e ti avvolge col suo immenso amor. Se a questo amore crederai, tu pure allora diverrai, come un passero che libero spazia nell'azzurro cielo.
Eccoci, siamo ancora insieme. Io sto attingendo da un libretto che, come quello di Giulia il mese scorso, vi consiglio veramente di avere tra le mani e di regalarlo, perché non potete che regalare un materiale prezioso, radioattivo di luce spirituale. Il libretto si intitola Eccomi, Marco Mantovani, una vita come dono. Sono le Paoline che ci regalano questo capolavoro. Poi prima di salutarci al termine, vi voglio leggere un'altra preghiera, riflessione, una citazione che Marco ha fatta sua fatto suo, ma ve lo, la faremo alla fine, perché riprende proprio questa bellezza della luce. Fa di me una fiaccola, brucerò me stesso, ma darò luce agli altri. Allora, cara mamma Elena, adesso tocca a te, ben arrivata. Per piacere, grazie, se vuoi presentarci il figlio. Io ho già tirato fuori la crema di questo giovane, ma come ha fatto? Ecco, raccontaci un po' di Marco, la vostra famiglia, da dove, così, dove un pochino di vostra storia, e come Marco è arrivato a una profondità simile.
Sì, Don Eligio, intanto grazie, grazie di questa opportunità. La sento come una volontà di Dio che si sta realizzando sempre di più. Ecco, Marco, l'hai descritto molto bene già te. Posso dire che è stato un grande dono e si rivela sempre di più. Ormai sono tanti anni che Marco è tornato al padre. E si rivela proprio questa grazia che lui è stato prima di tutto per noi in famiglia, perché già aveva una, fin da piccolissimo Marco aveva una particolarità, per lui tutti erano zii, nonni o nonne, a prescindere dell'età che la persona avesse, e quindi erano estranei ma non per lui, e questa era già una cosa particolare in una vita molto normale, ma era particolare, zia, nonno, nonna. E la grazia è legata proprio al momento che Marco si prepara per ricevere la prima comunione. È la grazia che in questo tempo speciale, avviene che avviene proprio la mia conversione, e quindi cambia tutto in casa, in famiglia. Gesù diventa il centro. Dicevi, Marco parlava di Gesù senza, in ogni cosa lo metteva. Ecco, avviene questo. Gesù è uno di casa, è uno a cui chiedere consiglio, e a cui affidarsi e ad affidare. E questo probabilmente è il primo dono per noi e per Marco, che sempre di più potrà crescere e entrare a far parte della comunità nostra di San Giovanni Bosco a Bolzano, ed entrare nei vari gruppi con suo entusiasmo, con la sua gioia innata. Il secondo momento speciale un po' in famiglia viene per il sacramento della cresima, dove avviene che una mia sorella lontana dalla chiesa da molti anni, ecco, le fa da madrina e avviene la sua conversione, grazie a Dio. Chi era Marco, un po' della sua vita? Beh, era un bambino che legava più con gli adulti che non con i coetanei. Lui aveva un bellissimo rapporto con gli adulti. Soffriva tanto nel rapporto con i coetanei, fin da bambino. Ricordo un episodio che torna a casa scuro in volto, e è ora di pranzo ma lui va nella sua stanza e capisco che deve essere successo qualcosa, lascio passare un po' di tempo e poi vado a indagare e gli chiedo: Marco, ma mamma, mi hanno preso in giro fin qui sotto casa per la mia giacchetta, che dicono che l'ho presa fuori dalle immondizie. Insomma, aveva le lacrime agli occhi dall'umiliazione, no? E conclude: io non la metto più. Al che dico: ma Marco, se tu fai così, diventi un loro schiavetto, di chi ti ha preso in giro. Tu stamattina l'hai messa volentieri, a te piace, che cosa importa? Guarda, se fossi in te, io domani la metterei proprio apposta per far capire che a te non interessa il giudizio degli altri. E così fece. E diciamo che la cosa funzionò, perché fu proprio un insegnamento di vita. Man mano, ecco, un episodio della cresima, ad esempio, giusto per capire che questo cammino era quotidiano, con dei momenti forti anche. C'è questo il momento che invitano ai bambini a mettere la busta, diciamo, e Marco che raccoglie tutti i soldini che in queste circostanze di parenti, e metà li destina proprio personalmente da mettere nella busta. E poi in quella festicciola che abbiamo fatto a casa, così tra di noi, e beh, lui che si mette proprio a servire, a lavare man mano i bicchieri, le tazzine, i piattini, e che mi fa capire che sì, Marco ha colto il senso, l'impegno. Qualcosa è avvenuto, ha capito. E poi tanti progetti, cresce. Ed è chiaro che emerge questo voler vivere secondo la volontà di Dio. Ecco, diventa importante per lui. Infatti molte volte nei suoi scritti c'è proprio: cosa vuole Dio da me? E poi, appunto, come raccontavi tu, questo colloquio personalissimo con Gesù, che è l'amico, il paparino, l'ospite dolce dell'anima, che è quello che abita sopra, l'inquilino dell'ultimo piano, e tante cose, no? E c'è questa ricerca. La ricerca, appunto, della volontà di Dio. Questa è la priorità. Incomincia, appunto, anche per questo ad accettare, a fare viaggi che non sono i viaggi così tanto per fare, per divertirsi, ma proprio perché li accoglie come richiesta e volontà di Dio, per cui i viaggi di servizio, tra virgolette, no? Impegna le sue ferie per farlo. Ricordo che aveva accettato di andare in Calabria a fare non so come dire, fare compagnia, a dare una mano, un aiuto in questo istituto che accoglieva figli di mafiosi. E lui, appunto, aderisce, accetta. Il giorno dopo deve partire e quella mattina mi chiama, mamma, guarda, ho la varicella, infatti era tutto pieno di puntini, però la delusione, no? Per cui queste lacrime che scendevano sul viso di un giovanotto E io cosa posso dire? Lì anche il Signore mi ha aiutata. E proprio ho detto: Marco, stai tranquillo. Se è volontà di Dio, vedrai. E forse perché vuole proporti qualcosa di più. E a queste parole lui si è tranquillizzato. Ecco, e quindi questi.
Allora.
Vivere secondo la volontà del Signore.
Mi sembra che, ecco, qui sia il caso da dire veramente ciò che dice Gesù: dai frutti riconoscerete l'albero. Questo, da come hai parlato, Elena, penso che non ci sia dubbio su questo. Ecco, mi piacerebbe, proprio per la mentalità che abbiamo noi, ecco, io vengo anche dal Veneto, siamo un po' lontanucci, ecco, però adesso addirittura sono in Piemonte ancora di più. E, quando voi siete immigrati veneti a Bolzano,
Mio marito, la famiglia di mio marito, sì, dalle parti di Verona, le origini sue.
Sì. Io sono... Difatti, porta il mio cognome, difatti mi hanno chiesto se siamo parenti, non credo.
Non credo.
Difatti mi fa impressione chiamarlo Mantovani, realmente, perché è da capire. Ecco, io volevo chiedervi questo, un pochino la nostra mentalità è quando si parla dell'Alto Adige, di Bolzano, di Merano, che siano già una mentalità un attimino diversa dalla nostra, una mentalità più tedesca che italiana, e così quello che abbiamo sempre respirato un po'. E, mi ha colpito moltissimo quando parlavi di questo esempio della giacchetta. Ecco, Mogio, ecco, torna a casa e gli dicono: l'hai tirata su dal bidone delle immondizie. E Marco è rimasto particolarmente male di questo. Poi si parla chiaramente anche di agglomerati di case, di palazzi che cominciano a crescere, ed è logico che magari, ecco, molti immigrati per lavoro andassero a finire lì. Ecco, da quello che però mi sembra di aver intuito, Marco si è fatto poi, lui è stato innanzitutto, grazie a quello che gli ha detto mamma, ecco, è stato molto molto chiaro, in questa densità abitativa, ecco, che cresceva a vista d'occhio, ecco, Marco riesce a dire, a non cedere di fronte alle prese in giro, indossa la giacca, affronta a viso aperto i suoi compagni e da quel momento smettono di importunarlo. Ma poi, a quanto pare, Marco è diventato non solo l'amico, ma colui che cercavano, colui che dove arrivava riusciva a seminare il meglio del meglio. Perciò, anche se ci fosse stato un po' questa mentalità un pochino ostile per quelli magari di fuori, mi sembra che Marco e la vostra famiglia abbiano contribuito in una maniera incredibile invece a dare tutto quello che si poteva. Ecco, i suoi spazi, chiesa, cappella, sacrestia, canonica, centro SIN con le varie associazioni che lo animavano, scout, centro giovanile Pierino Valer, centro anziani senior, club, circolo culturale Don Bosco, biblioteca Sandro Amadori, Acri. Insomma, era dappertutto questo ragazzo.
Sì, è vero.
Cioè, è un vulcano. Cioè, realmente, altro che scartarlo perché non era uno di loro, è diventato un centro di attrazione e radiazione, così mi sembra.
È vero, Marco, come dicevo prima, aveva un rapporto bellissimo, crescendo poi ancora di più perché era motivato. Lui in effetti a un certo punto della sua vita ha incominciato a rispondere a quando veniva chiamato al telefono con quel eccomi. Ed era una scelta pensata, voluta, era l'eccomi di Maria, non era un caso. Ed era un eccomi che lo faceva in qualche modo, lo rendeva disponibile a ciò che poteva venirgli richiesto, no, e quindi soprattutto era chiaro che lui legava, perché il suo impegno era quello di amare. Lui aveva questo desiderio che Gesù venisse accolto, conosciuto perlomeno da tutti, da tutti. Che si fossero stati tedeschi o italiani della nostra comunità piuttosto che di un'altra, non c'era differenza, anzi, se c'era una differenza, era quella priorità, quello sguardo, quella capacità di vedere che lui aveva di chi era in difficoltà, di chi era magari ai margini. Lui andava a scegliere, si avvicinava a queste persone proprio per, come dire, per attirarle, per farle entrare dentro, per farli sentire parte. C'è un episodio molto carino proprio quando, delle messe feriali, appunto questa signora raccontava, lei che per la prima volta viene nella nostra chiesa, e certamente si sentiva così, con quel disagio forse, non so, si era seduta all'ultimo banco, e Marco che entra e tranquillamente la va, la tocca sulle spalle, l'abbraccia quasi, no? E dice: io sono Marco, e inizia così, è come un benvenuto, no? Questa signora gli rimane nel cuore e non viene più all'ultimo banco, si avvicina a tutti noi, insomma, no? Questo era un po' l'atteggiamento di Marco, la capacità proprio di vedere e di volere il bene, e come dire, che Gesù dava a lui, doveva raggiungere gli altri, non era qualcosa che teneva per sé. E lo faceva anche con irruenza, come hai detto tu, perché lui era un tipo entusiasta. E quindi, sì.
Ecco, su questo mi sento di dire che un po' il sangue veneto, perché noi siamo molto, molto spontanei. E sì, questo il Signore ha lavorato anche nelle sue, chiaramente, origini. Guarda che è fantastico.
Somiglia al papà.
Guarda che è fantastico. Un giovane sorridente che veda una signora che si siede e va lì e gli parla. Ma tu immagina che impatto può aver avuto quella persona lì. E infatti è bello quello che hai detto, non sei più seduta all'ultimo posto. Sai, ha lasciato scritto in uno dei suoi appunti, ecco. Beh, innanzitutto viene introdotto con un'esistenza breve ma densissima, audace, un'esistenza impetuosa e radicale. Tu immagina un giovane che ti scrive nel diario: chi non vive per servire non serve per vivere. Ecco, mi sembra che sia veramente una frase che ha fatto sua in primis, per se stesso. Chi non vive per servire non serve per vivere. Guarda, facciamo una breve pausa, un piccolo stacco musicale. Vogliamo regalare a Marco un altro canto, Elena. Ho combattuto la buona battaglia. Ascoltalo, è l'amico San Paolo che annota nel suo diario. Questo è il termine ormai della sua vita. Ha spiegato le vele, ormai sta correndo verso la meta, ma Paolo lascia scritte queste parole. Le ascoltiamo e le regaliamo al nostro caro Marco.
Grazie, grazie.
Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la
corona di giustizia che il Signore mi consegnerà, che il Signore in quel giorno mi donerà. Il Signore mi libererà, da ogni male mi porterà in salvo nei cieli, nel suo
Eccoci di nuovo insieme. Allora, adesso fra un istante invito il caro Don Pier Giorgio Zocchio a parlarci di questo figlio spirituale, ma vorrei introdurlo con due pensieri. Non mi fermerei più perché questo libro è una miniera di luce veramente. Ecco, più lui cresceva di questo giovane, più si moltiplicavano le ore di adorazione davanti al Santissimo, intensificava la sua frequenza ai corsi vocazionali, al gruppo vocazionale della diocesi, con l'impegno addirittura di portare l'Eucarestia agli anziani. E poi, ecco, aveva un appuntamento settimanale con un gruppo di amici della parrocchia, oltre 50 ragazzi dai 15 anni in su. Adesso ce ne parlerà bene, anche ce ne parla il caro Don Pier Giorgio. Poi ecco, ho trovato bellissimo anche questo, per dire come lo Spirito Santo ha delle strade a noi impensate. In un tempo che sembra lontanissimo, in cui il cellulare ancora non la faceva da padrone, Marco cosa fa? Aveva voluto legare tutti i suoi amici del gruppo parrocchiale con un giro telefonico, per avvisarsi delle comunicazioni, degli incontri, delle novità. Chi riceveva la telefonata aveva il compito di passarla all'amico successivo del giro. Ed era Marco che preparava il giro telefonico a inizio anno scolastico, integrandolo poi di volta in volta, se c'erano persone da aggiungere alla lista. Col suo occhio lungo aveva messo in relazione tra loro quelli che avevano messo con meno confidenza e contribuito così ad allacciare rapporti che altrimenti forse non sarebbero mai stati attivati. Sai cosa ti dico, caro Don Pier Giorgio? Beato te che hai avuto un giovane così. E io chiedo che dall'alto susciti giovani così, perché questi giovani sicuramente farebbero parlare in un altro modo anche in questo sinodo che stiamo vivendo. A te la parola, ti ascoltiamo veramente con tutto il cuore.
Grazie dell'occasione che mi date proprio. Vorrei agganciarmi a quanto raccontavate prima assieme a Elena, questa sua apertura, chiamiamola un po' italiana, ma era un'apertura mirata. Per esempio, un test è l'uscita dalla chiesa della messa domenicale o quella del sabato sera. Si formano questi capannelli, la gente si ferma, i ragazzi si trovano fra i loro amici, ma Marco adocchiava quelle persone che non erano frequentatrici o che non rimanevano agganciate a qualche gruppo perché erano abbastanza nuove o comunque, e lui si avvicinava a quelle, non andava dagli amici, aveva quest'occhio, anche la gente che passava per la strada in quel momento e si domandava cos'era questa gente che usciva dalla chiesa, e lui in qualche modo doveva contattarla, farle manifestare. Il bello di Marco in una parrocchia, no? E poi nel suo luogo di lavoro anche, era quello di rendere simpatico Dio, la religione, il cristianesimo. Era una festa, una cosa che dà entusiasmo, che fa guadagnare amicizia. E questo ha ragione Francesco quando si apre a una chiesa che possa diventare un ospedale in questo mondo che ha tanto bisogno di essere consolato. Tu parlavi dell'adorazione, dei gruppi di questo ragazzo che tu l'hai detto un figlio spirituale, e tante volte mi chiedono, soprattutto i sacerdoti, ma tu sei stato il suo padre spirituale? E io sinceramente dico no, non sono stato il suo padre spirituale. Veniva anche da me a confessarsi se mancava il suo padre spirituale, ma il padre spirituale sono stati altri, e sia qui a Bolzano come quando ha iniziato un cammino vocazionale, Assisi gli aveva indicato un francescano nel Trentino. Però mi chiedo, ma chi era per me Marco? Non posso dire che era semplicemente un figlio, era un fratello della comunità parrocchiale, certamente soprattutto a livello giovanile, ma non solo, perché anche con i papà, le mamme di qualcuno di questi ragazzi c'era questo rapporto, che era di fraternità, a volte era come un figlio, a volte però come un padre, perché se uno ti dice guarda, prova ad andare per la città e guardare ognuno come figlio di Dio, che magia, tu rimani lì e dici, oh tu parlo, prova a vivere questo, quindi senti uno che ti dà un messaggio evangelico, no? E quindi da dove è nato tutto questo che l'ha portato poi ad avere un cuore di preghiera, di adorazione e costruttore di rapporti e di comunità all'interno della grande comunità parrocchiale? Lo dice lui, è nato dall'ascolto della parola, la parola che è Dio che parla, è un Dio vivo, è il Verbo. E lo racconta proprio perché c'era stato un sacerdote che gli ha detto la sera prima di andare a dormire, ma scrivi un po' la tua giornata, e lui difatti tutte le sere si fermava a scrivere, per cui la mamma Elena ha un archivio di fogli, foglietti, fascicoli, diari. Scrive: l'esperienza di vivere il Vangelo iniziò quando facevo parte del gruppo del post-cresima. La catechista ci invitava a vivere un impegno, una frase del Vangelo della domenica, settimana per settimana. Poi annota: poteva sembrare una cosa da poco, ma poi in pratica è risultata una cosa fantastica. E spiega come è avvenuto questo passaggio dalla cosa così a una cosa fantastica. Cioè, il sperimentare che l'incontro che avviene con altri compagni, con altre persone, che sai che anche loro cercano di vivere la parola, scatta un rapporto nuovo. E lo dice pensando che magari qualcuno prima, altri dopo, si proponevano di vivere anch'essi questo impegno nell'arco della giornata. Che cosa succede? Succede che nasce già nell'incontrarsi, a volte basta uno sguardo, a volte ti trovi, dici, in una situazione difficile, di impegno, perché è facile essere nel mondo, ma non del mondo. Eppure incontrare queste persone che sai che vivono anche loro, magari scambiandosi qualche esperienza, C'è una forza nuova che ti nasce dentro. E su questa esperienza è cresciuto nella parrocchia un tale rapporto fra noi che mi sentivo veramente come uno di loro, uno che cresce con loro. Ha una definizione di questo rapporto che è rapporto chiesa e parla a proposito di questa autentica amicizia che nasce, si rivolge al Signore perché nel suo scritto serale lui lo trasforma in preghiera, dice: tu Signore compi un miracolo, tu sei lì con loro, fra di loro, l'abbracci uno ad uno e uno all'altro, tu sei il punto d'unione. È una definizione di Chiesa straordinaria, è la Chiesa, è Gesù che ci abbraccia ad uno e tutti insieme. Grazie al fatto di aver reso svelato, consapevole, che siamo impegnati a vivere in ascolto di Dio. Siamo impegnati a incarnare questa parola. C'è una sua battuta, o dove l'abbia trovata, non lo so, prova a vivere la parola e vedrai che rimane incinto di Gesù, ma è straordinaria.
Rimani, non ho capito, rimani
incinto di Gesù. E infatti la Madonna, vivendo la parola, è rimasta incinta del Verbo.
È originale, oh!
Guarda che è straordinaria, e di queste frasi ne ha più di una. E tu puoi dire che è tuo figlio o è tuo padre. Comunque è un'incordata. Quindi io sono cresciuto con lui e con gli altri, indipendentemente dall'età. La mamma di Marco è la stessa cosa, il papà, anche con altri papà o altri bambini, perché nel vivere la parola non c'è più età. Erano un cuore solo, un'anima sola, si dice, no? E diventa un gruppo veramente inclusivo, dove grazie a quell'uno, quei due o quei tre, anche quello che si avvicina impaurito, ma si trova subito uno che lo accoglie e il gioco è fatto, si sente a casa. E così è stato con Marco proprio. Ci sarebbero tante cose. Il fatto che mi ha colpito molto è stata questa amicizia con la sua ragazza. A 18 anni lui si innamora di una ragazza, anche lei è diciottenne, quindi una certa età dove le cose si fanno anche seriamente, ed era bellissima questa coppia nella parrocchia. Sembrava strano per Marco a vederlo noi, però era così bello l'amore di questi due giovani, pulito, sincero, aperto, in mezzo al gruppo, inclusivo, diciamo, e l'abbiamo rispettato. E anche lì lui ha portato il suo stile, quello che vivevano nel gruppo, e quindi aveva messo un diario, come nel gruppo avevano anche un quaderno che girava, e anche loro un diario, 3 giorni lo tieni tu, 3-4 giorni lo tengo io. Scriviamo le cose belle che riusciamo a vivere con l'aiuto di Dio e così ce le scambiamo, ci arricchiamo. Aveva comprato un servizio di posta in modo che questa ragazza potesse incominciare. Era un po' intimidita come natura, introversa, però molto gentile, molto fine. Ecco, così scrivi anche tu le tue cose belle ai tuoi amici. No, e la spingeva in questa vita di esperienza dove l'amore di Dio ti cresce dentro, solo che in lui questo amore cresceva a dismisura, tanto da domandarsi se gli bastava un rapporto così, una famiglia bella, o il Signore lo mandava al mondo insaziabilmente. Ed è lì che è esposto al suo padre spirituale: che cosa devo fare? Dice, devi essere onesto, devi dire alla ragazza quello che tu stai vivendo, devi essere libera di fare una scelta, non puoi tenerla in un dubbio, quindi chiaritevi. E anche tu sperimenta cosa vuol dire crescere senza un appoggio o se di questo appoggio tu hai bisogno, che poi è un appoggio sacro, il matrimonio è una vocazione straordinaria, ma qui si tratta di trovare la propria vocazione e così è stato. L'ascolto della parola lo ha portato a una scelta che lo ha proprio messo a dura prova. C'è un momento nel suo diario serale dove dice: mi sono appena asciugato le lacrime perché ho capito quello che ho perso, ma sono convinto che in te, Signore, tutto è dono. La cosa migliore è donarmi tutto a te, con gioia, fidandomi e affidandomi. Sia fatta non la mia, ma la tua santa volontà. Le scelte belle e affascinanti passano attraverso le difficoltà e le sofferenze. Tutte le scelte pazze riviste dopo sono scelte dello spirito. Poi mette la data e poi, non è riportato nel libro, ma mette anche l'ora e i minuti. Era dopo mezzanotte con tot minuti. Cioè era stato un momento colpo di timone della sua vita questo, però sempre in questo ascolto della voce di Dio, del fare la sua volontà, che l'ha portato ad essere una persona di preghiera. Questo è interessante. Cioè, è vero che a chi mi ama, dice Gesù, io mi manifesterò. E il Signore, lui si manifestava sempre di più. E diventava esigenza anche di fermarsi a tu per tu con Dio. Quindi nell'associazione La Strada, per esempio, che è un'associazione che si occupa della devianza dei giovani, in cui lui era inserito, c'era anche una cappellina per l'adorazione e aveva una gioia a passare il tempo lì e a attirare qualche altro amico. Fino ad arrivare una sera a essere in 19 e avevo una gioia enorme perché eravamo in 19. Mi raccontava queste cose, no? Quindi avevi vicino, non puoi dire un figlio, ma uno incordata con te. E quindi cresceva questa animazione che è lievito in una comunità, indipendentemente dall'essere in uno o nell'altro gruppo. E questo è il bello proprio in una parrocchia che è fatta di comunità e abbraccia tutti se si è animati dalla parola di Dio, altrimenti va per simpatie, allora è la morte della comunità cristiana.
Mamma mia, è
Vorrei
vero.
dilungarmi molto su come Marco si è fatto portatore della parola di Dio, ma con la sua fantasia. Lui è passato, e su questo mi dà un esempio di quelli straordinari, dalla parola settimanale, tratta dalla domenica, che certamente l'avrà aiutato sempre, però aveva adottato per poterla passare agli altri la parola di vita mensile, quella commentata da Chiara Lubich. Lui riusciva a ritirare un centinaio di copie ogni mese. Andava in un negozio dove poteva rifornirsi di questo mezzo. Per lui era come una miniera, ma come si fa? Però non è che dava fuori come si dà fuori i santini, no, no. Spiegava a ciascuno dei nuovi che cosa voleva dire vivere la parola di Dio. E quindi pronto anche nel mandare le sue missive, a inserire la parola e a spiegare come a un suo amico di Roma, no? Gli dice: carissimo fratellino, eccomi, prima di leggere la parola di vita che ti allego, è opportuno fermarsi, staccarsi da tutto, pregare, invocando lo Spirito Santo, affinché secondo la sua santa volontà di Abba Padre si possa comprendere ciò che è giusto per questo momento della nostra vita. Il commento della parola di vita è una frase del Vangelo commentata ed è interessante come lui vediamo queste parole di vita che abbiamo trovato fra le sue carte, che sono tutte segnate di rosso, di verde, di giallo, con frecce, con commenti vicino. Cioè, la parola di Dio era un colloquio da incarnare. E allora una delle frasi che usava tante volte quando ti salutava è ciao, ciao, mi raccomando, che l'amore di Dio ti invada, ti invada. Io me lo sentivo questo invadere, perché lui lo aveva dentro questo. Era l'entusiasmo che porta in simpatia il fatto religioso. Cioè avere in parrocchia uno così, che poi contagia, perché alcuni altri gli erano accanto, gli davano eco. Mi piace molto, per esempio, pochi giorni prima di partire da questo mondo, uno dei suoi amici che può andarlo a trovare e fa un colloquio divino assieme, bellissimo. Quindi una chiesa viva ma molto incarnata, dove si approda anche allo stare assieme a tu per tu con Gesù, ma si arriva perché lo si è vissuto lungo la settimana, lungo la giornata, nei luoghi più impensati. Basta leggere il libro e viene fuori continuamente questa laicità di vita cristiana, no?
Bene, Pier Giorgio, facciamo un attimo una pausa musicale. Ho poi un paio di domande da farti, vediamo così a caldo. Certo, okay. Ripeto, aver avuto un giovane così mi riaccende qualcosa di bello nel cuore, ma ti dirò dopo. Ascoltiamo questo canto. Ma ha avuto, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, 12 ore di giorno, e Marco quelle 12 ore le ha vissute in pienezza. Ascoltiamo. Un messaggio dalla nostra cara Maria Teresa di Cordignano che ci dice: sempre emozioni profonde in ogni testimonianza che sentiamo in questa splendida trasmissione. Un altro amico di Gesù lassù, il caro Marco. Grazie a lui, a mamma Elena, a Don Pier Giorgio per le tracce d'amore lasciate a quanti stanno ascoltando. A Marco affidiamo i tanti giovani bisognosi di luce, vera, quella che riscalda i loro cuori, come una fiaccola sempre accesa. Fa che i nostri giovani siano viandanti della fede, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra. Dio non sceglie le persone capaci, ma rende capaci le persone che sceglie. Ecco, qui andiamo già nel Trevigiano e avete ascoltato che cosa ci ha detto Maria Teresa. Don Pier Giorgio, ti chiedo questo, visto sì, che siamo nel... Marco continua a dire il suo eccomi, quell'eccomi di cui hai già parlato molto molto bene, introdotto bene. Qui ci dice Maria Teresa una frase importante, fa che i nostri giovani siano viandanti della fede, che vogliono riscaldarsi a questa fiaccola sempre accesa. Per la tua esperienza attuale di sacerdote, tu vedi ancora possibile una presenza così forte di un Marco nella nostra comunità e giovani che siano così disponibili a essere in 19 a fare adorazione in cappellina, in 50 a fare il gruppo giovani? Io personalmente insegno in una scuola, sono contentissimo, veramente non cambierei i miei alunni con niente, però quando poi si tratta di esperienza così profonda e spirituale come ci parla Marco, le cose cambiano. Tu, ecco, che hai vissuto così a fondo questo, puoi dire sì, ancora oggi Marco è possibile e i giovani che incontrano un Marco possono ancora essere così?
Demograficamente siamo calati come giovani, di l'impressione nelle comunità nostre è che sono cresciuti gli anziani, ma i giovani sono diminuiti di molto, proprio per un fattore fisiologico. Poi mi sollecita molto quello che dice Francesco, il Papa, non mi fa specie il numero, ma la irrilevanza dei cristiani. Quindi la presenza di un Marco, sono sicuro che è sempre possibile. Dovremmo essere più attenti a dare spazio al lavoro dello spirito e accogliere questo lavoro dello spirito anche là dove non ci sembra, ma dobbiamo avere più occhi di fede noi sacerdoti in particolare, perché Dio non abbandona mai la sua Chiesa. Certo, 20 anni sono passati più e quindi c'è una realtà diversa, una realtà che sembra più arida, ma non possiamo dare sfiducia allo Spirito Santo, non per dire una
che
battuta.
Sì.
Quindi io dico tante volte, ma lo dico sinceramente, e lo dico anche adesso sinceramente e con gioia, una chiesa così bella io non l'ho mai vista. Io sono diventato prete 3 anni prima del concilio, ma chi ha vissuto i miei anni e vive adesso, non dico che mancavano i cristiani allora, no, i cristiani veri ci sono sempre stati, però c'è un annuncio, una provocazione, una strada aperta oggi dalla Chiesa, proprio la Chiesa istituzionale, ma chi più moderno di Papa Francesco nel tirarci l'uscita, in uscita dalla Chiesa. Ma un Papa così bisognava inventarlo, ci ha pensato lo Spirito Santo, senza denigrare gli altri, sono stati fantastici. I miei padri, mamma mia, sono stati i miei padri spirituali fondamentalmente. Quindi, però adesso, uno può andare a testa alta. L'altro giorno ho voluto scegliermi proprio il tempo, fermarmi e vedere dalle 18 alle 20 l'incontro inizio delle famiglie, incontro mondiale, con il Papa. Ma quelle esperienze... Io sono rimasto proprio convinto. Questo è il cristianesimo.
C'è un po', Don Pier Giorgio, scusa che ti disturbo, è un po' disturbato la recezione. Sembrava che stesse toccando, sfogliando qualcosa. Pronto?
Sì, cercherò di tenerlo fermo.
Ecco, sì, perché si era un po' disturbata, è troppo importante quello che stai dicendo.
Sì, queste esperienze, è quello che ha detto il Papa, le esperienze erano top. Cioè uno dice, ma questi sono matti? No, sono cristiani. Ma se questo è il cristianesimo, qua come faccio? Mi piacerebbe. E il Papa ci pensa, un passo, un piccolo passo, ma verso il perdono, verso la fedeltà, verso l'accoglienza. È straordinario. Qui il Vangelo è tutto intero, altro che misericordismo, è tutto intero, ma con tanta apertura, perché un piccolo passo tu lo puoi fare. E quando uno fa un piccolo passo, Dio si rivela. Quindi dobbiamo aiutare di più a permettere ai giovani di vivere, anche se non sanno che è la parola di Dio, ma di vivere l'amore, quello vero, quello che diventa servizio, fiducia, fedeltà. Quello è l'amore. L'altro è una contraffazione, ma in quell'amore Dio si rivela, Dio parla, e di lì accostare questo giovane all'altro giovane, in modo che possa diventare presenza di Gesù, dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Bellissima questa definizione di Marco. Gesù si abbraccia ad uno e tutti assieme, ma una nota ecclesiologica che non so quale teologo l'abbia inventata, questo Marco l'ha inventata, no? Quindi è vero che i giovani hanno un loro linguaggio che riesce ad attrarre, e ci sono maestri in questo.
Sì, devo sapere proprio ascoltare con questo orecchio dello spirito. Sono arrivati un paio di messaggi. È arrivato un messaggio interessante. Chissà perché Lello scrive, accostato quanto stiamo ascoltando a questa espressione che è scritta nel Vangelo, quando Gesù dice il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Questo penso che nella libertà più totale Marco lo abbia compreso. Ecco, come spiegheresti, come caleresti tu nella vita di Marco che il sabato è per l'uomo, non è l'uomo per il sabato? Perché mi sembra di aver respirato in tutta una grande libertà in quello che hai detto, quello che abbiamo detto e ascoltato finora.
Sì, cioè il fatto che facesse sempre precedere in Marco l'esigenza di un rapporto, di una relazione. Quindi prima di tutto doveva fare sentire l'empatia, l'amicizia per la persona magari nuova che incontrava. A me è capitato, quella volta lo dice il libro, ma io l'ho vissuta e me lo ricordo, avevo appena celebrato la messa, mi stavo togliendo la pianeta, l'alba, e mi raggiunge in sacrestia e mi dice ho da parlarti. Sì, sì, dimmi Marco, perché era tanto spontaneo così, e dice mi hanno trovato un tumore. Si sono un po' accaponate la pelle e allora dice dovrò incominciare la chemio. Ah, e poi mi racconta così, quasi saltando di palo in frasca, che aveva conosciuto in un viaggio in treno, uno sconosciuto però, un giovane, che aveva detto che lui non è credente, mentre lui portava questo Tao al collo, e dice abbiamo iniziato un bel discorso e lo continueremo. E poi mi saluta, e io rimango lì e dico ma questo benedetto ragazzo mi voleva dire che ha un tumore o mi voleva dire che ha trovato questo giovane? Perché Ma tutte e due le cose voleva dirvi, certo, però la priorità per lui era poter donare Dio, ma donarlo come? Con l'amicizia. Quindi questo che si dichiarava ateo aveva stabilito un rapporto tale che poi, questo lo dice anche il libro, scrive dopo la morte, che è venuto a saperla, che sta portando al collo il Tao che Marco gli aveva regalato. Cioè, prima di tutto deve venire l'amore. Non è un amore che dice che il bianco è nero, no, ma che tu comunque la pensi, comunque ti comporti, tu sei di più di quello che stai facendo. Per questo sei un valore per me, no? Cioè riuscire a vedere oltre, Gesù l'ha detto, no? L'avete fatto a me. Per Marco questo era molto chiaro proprio. Tanto che mi piace quella frase che ho citato, ma prova a girare per la città e vedere in ciascuno il figlio di Dio. Vedrai che magia. Su un rapporto di amore si può anche fare calare che cosa comporta il sabato, quale ricchezze porta. Non so se ho risposto, ma
sì, la miseria. Cioè, il sabato era l'attaccamento al culto, quasi che non potevi neanche spostare un bicchiere perché facevi un lavoro. Qui dice sì, il culto è importante, difatti pregava la parola, tutto, però prima viene l'uomo del sabato. È stato spiegato benissimo, anzi direi in maniera più plastica di così non si poteva. Ecco, già anche questo, prova a girare la città e vedi in tutti questo, Dio si rispecchia in lui, questo è il volto di Dio. Ma certo che Marco veramente ha una marcia in più su questo. E qui mi si inserisce un'altra domanda che volevo fare, magari provo a farla a mamma Elena, tanto siete lì insieme, no? Quando la mamma ha detto due particolari importanti, un momento importante è stato quando Marco ha ricevuto la prima comunione, lei parla di sua conversione e nel libro invece viene detto che tutta la famiglia si è messa a seguire Gesù buon pastore. E poi questo secondo momento della cresima, dove la madrina, questa sorella, che non era così vicina alla Chiesa, anche lei ha questa conversione e la vita cambia. Non è che Marco sia in questo momento stesse scoprendo una missione specifica che gli è stata affidata, quella di arrivare ai cuori delle persone. Poi tu hai rincarato la dose dicendo usciva di chiesa, si formavano i capannelli, ma lui non andava da quelli che erano già amici, ma aveva l'attenzione verso quelli che potevano, ecco, potenzialmente già diventare amici. Ecco, a me sembra, da quello che è stato finora detto, che realmente Marco avesse una missione specifica, quella di creare questa comunità, ma anche quella di aprire i cuori. Prima comunione coincide con la conversione della famiglia, cresima coincide con la conversione di questa zia. Poi ecco questo donare Dio continuamente fino al punto di portare un non credente il Tau che portava Marco. A me sembra proprio quando la domanda del Battista, che sarà mai di questo bambino? Ecco anche l'episodio con la ragazza, questa capacità di mettere Dio prima di tutto, ha un valore immenso, un valore di offerta. Dobbiamo veramente riscoprire questa figura. Io penso che sia dovere della Chiesa locale vostra riscoprire questa figura se non lo sta già facendo, perché cioè sono quei santi della porta accanto del giorno d'oggi, santi per l'anno, ecco, per la Chiesa che cammina col tempo. Questo mi sembra di potertelo dire tranquillamente, così io l'ho capito.
Ma riguardo all'atteggiamento di Marco, sì, lui senz'altro le cose che faceva erano semplicemente la risposta a ciò che sentiva che Dio chiedeva a lui, non era niente a caso, né la scelta delle parole, né, come dire, le decisioni prese. Certamente il suo desiderio era quello di andare a Gesù, lui definiva incordata, per cui è chiaro che cercava amici per andare incordata e quindi faceva di tutto perché questo potesse avvenire. Era prezioso per lui, era il suo senso del vivere, quello di far conoscere Gesù, fare amare Gesù, portare gli amici a Gesù. Sì, sono ben convinta.
C'è Maria Grazia di Messina, passiamo da Bolzano alla Sicilia, che ci scrive: l'arte nel soffrire porta la persona alla donazione di sé al Signore, la più alta virtù eroica che colora i cieli immensi dove l'amore illumina tutto l'universo. Marco continua a parlare come un angelo posato sulle ali dello Spirito Santo, che ci insegna come portare la nostra croce, disegno d'amore per la nostra salvezza. Questo scrive Maria Grazia e ci aiuta proprio a comprendere che veramente la sofferenza offerta diventa un dono di grazia attraverso cui il Signore passa, in una maniera misteriosa, ma passa veramente attraverso questo.
Quello che stupisce, che fin dall'inizio si è rivelato, diciamo, intanto il fatto che quella fratellini, sorellini, mamme, nonne, sì, che apparteneva a Marco, questo atteggiamento, si sono subito, come dire, riversate nella mia persona, perché quando Marco tornò al padre, quando ci fu la messa del funerale, a un certo punto veniva questa scia infinita di giovani e meno giovani, frati e perfino delle persone appartenenti ad altre religioni, e mi abbracciavano e io comincio a sentirmi chiamare mamma da queste persone, mamma, che all'inizio mi ha fatto trasalire questo mamma. E sì, ma poi mi sono resa conto che era, la sentivo anch'io questa realtà, che loro erano figli, fratelli in Marco. Sentivo che era vero, e questa cosa si è, tanto ancora adesso è così, perché io queste persone che ho conosciuto dopo la morte di Marco, ancora adesso così, sono famiglia con me. Ma poi il fatto che persone che non l'hanno conosciuto, chiedono preghiere, chiedono, cioè sono beneficate da magari perché hanno letto il libro e sentono che fa bene al cuore, che è un libro che non parla di morte ma di vita eterna. È una storia che può commuovere, ma è piena di vita, di gioia, di amore. E questo lo sentono ancora adesso, pur non avendo conosciuto Marco, ma attraverso così le pagine del libro, piuttosto che le parole di qualcuno che l'hanno conosciuto. Continua questo desiderio di Marco e si realizza anche dopo, ecco.
È proprio vero, stiamo proprio respirando luce. ha intuito bene, Maria Grazia, proprio questa donazione di sé al Signore oggi è vita. È arrivato un altro bel messaggio di Mirella, dove ci dice: ma quanti giovani cattura il nostro Signore Gesù, e che beatitudine per quei genitori ad avere un figlio tutto di Dio. Avete sicuramente un gran pezzo in cielo, eh? Quando sì. Qualcuno cerca i favori di qui, dai, parla con lui, che dillo a lui, che qui avete sì. Un filo diretto. Sì, voglio sì. Perché purtroppo, Elena, purtroppo, se guardate l'orologio, eri preoccupata che non sapevi cosa dire. Abbiamo detto abbastanza poco, abbiamo visto abbastanza poco di questa miniera. Comunque, qui viene riportato ciò che eroicamente hai avuto il coraggio di dire al microfono quel pomeriggio, quel 18 luglio 2001, in questa chiesa gremita, la chiesa di San Pio X, perché a Don Bosco c'erano dei lavori. E dice delle cose molto, ma molto belle, almeno qualche riga. Non arriveremo mai a conoscere, anche solo di nome, tutte le persone che hanno pregato per il nostro Marco. Fra queste una bimba, Sonia, che certamente ha commosso il cuore di Dio per la sua meravigliosa innocenza, chiedendogli: Gesù, prendi la mia vita e salva Marco. Ecco, noi vorremmo dire a tutti e a ciascuno grazie di saperci uniti a voi in Dio, ci ha donato forza e speranza. Più volte ci siamo chiesti che cosa abbiamo fatto per meritarci tanto. E rendevamo grazie a Dio per nostro figlio e per avergli concesso di suscitare in voi una risposta così grande d'amore. Abbiamo pregato con voi, attimo per attimo, abbiamo offerto la fatica e il dolore per la nostra comunità, per tutti gli ammalati, per le persone sole, ma soprattutto per coloro che non hanno il dono della fede. Giovedì di 2 settimane fa ho pensato: se Dio vuole che Marco resti fra noi, la prima cosa che faremo con lui e con tutti sarà una celebrazione di ringraziamento. E così è. Marco è qui, anche se in modo diverso. È insieme a noi a lodare Dio, fonte della vita. Cioè, io spero e mi auguro che abbiamo capito tutte le portate di queste parole, perché normalmente non è così. Se Dio vuole che Marco resti fra noi, ecco, faremo una messa di ringraziamento. Il Signore agisce in modo diverso e conoscete sicuramente anche voi altri casi. Eppure voi avete detto: e così è, e così è. Marco è qui, in modo diverso, insieme a noi a lodare Dio, fonte della vita. Ascoltiamo questo canto e poi volevo proprio assolutamente leggere un po' dell'omelia di Don Pier Giorgio, perché lo trovo veramente illuminata e illuminante. Ascoltiamo questo canto. Chi vuole andare dietro Gesù, questa è la strada, ma ha chiaramente un traguardo ben preciso davanti.
Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda su di sé la propria croce, giorno per giorno e mi segua. Guadagnare il mondo.
Eccoci ancora in linea per gli ultimi minuti insieme. Caro Don Pier Giorgio, vorrei proprio leggere così testualmente le parole di quel giorno a commento della pagina di Vangelo che abbiamo anche appena ascoltato. Ecco, se il chicco di frumento non cade in terra e non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per quest'ora sono giunto. Padre, glorifica il tuo nome. Ecco, e tu dai una spiegazione, a mio avviso, che è veramente illuminante. Se il chicco di grano non muore, resta solo. Se muore, porta molto frutto. Gesù parlava anzitutto di se stesso e poi di chi vuole essere suo discepolo. È interessante cogliere il momento in cui Gesù dice queste parole. C'erano stati dei pagani, avevano fermato un apostolo, Filippo, e gli dicono: vorremmo vedere Gesù. E Filippo va da Andrea e glielo dice. Andrea e Filippo assieme vanno da Gesù e gli riferiscono questo desiderio. Gesù comprende che era arrivato il momento di compiere tutta la sua opera. Lui non era venuto solo per il popolo di Israele, era venuto per tutti. Noi avremmo potuto pensare, beh, questa è una bella occasione per fare qualcosa di speciale. Sì, Gesù fa qualcosa di speciale, ma non come pensiamo noi. Non sceglie scorciatoie, non fa niente di spettacolare. Gesù capisce nel fondo del cuore che è arrivato il momento per rendere gloria al Padre, per manifestare nella sua gloria l'amore del Padre. E allora compie l'opera delle opere, che è quella di offrire se stesso. Gesù ci indica il modo di realizzare quella tensione che era anche in Marco, far conoscere Gesù a tutti, donando la vita. Non è che Marco andasse in cerca di morire, lui ci teneva alla salute, faceva di tutto per guarire, ma ci teneva ancora di più a fare bene la volontà del Padre e amare tutti. Amare il prossimo vuol dire sempre rinegare se stessi, c'è sempre un morire. Ecco, veramente parole illuminanti, perché in quel momento, ecco, Gesù non poteva solo limitarsi a un popolo, ma nella sua morte ha offerto se stesso ed è diventato luce per il mondo. E in questo momento Marco ha fatto così: far conoscere Gesù a tutti, donando la vita. E anche questa trasmissione è un dono di vita. Noi non immaginiamo, non pensiamo. Ecco, abbiamo avuto alcuni messaggi che sono arrivati. Ma ciò che lo Spirito Santo opererà nei cuori lo vedremo solo di là. Capiremo la grandezza, la bellezza, poi rimarrà anche nell'archivio la trasmissione. Molti potranno attingervi e io proprio consiglio di prendere questo libro, Eccomi, Marco Mantovani, Una vita come dono, Edizioni Paoline, perché è veramente un gioiello. E è arrivato un messaggio dalla nostra cara Suor Silvana. Grazie come sempre, sempre. Non aggiungo altro. Ascoltare queste testimonianze di fede mi fanno crescere sempre più nella fede e nella speranza. Prega per me, ti sono grata. Che bella la tua vita, vissuta nell'amore di Dio. Suor Silvana. Ecco, mi pare veramente che sia un grande dono, Elena, quello di avere un figlio così. Perché veramente è un grande dono. Io torno a dirvi, non so i passi che avete già fatto, ma fossi al posto di Don Pier Giorgio, magari l'ha già fatto pure lui. No, io muoverei di colpo i passi per far riconoscere le virtù eroiche di questo giovane. Qui a Canale abbiamo un giovane, Fabrizio Boero. Abbiamo già ricevuto dalla Congregazione dei Santi il nulla osta a procedere per la fase diocesana del processo di beatificazione. E mi sono ritrovato in tante cose, come Don Pier Giorgio quando parlava di Marco. Io ho avuto il dono di Fabrizio, ecco, ho avuto il dono, a differenza sua, sono stato il suo confessore. Solo che in questo caso qui, veramente, ecco, il padrone è molto, ma molto più grande del servo. No, il servo è molto, molto più grande del padrone, perché realmente sia Marco sia Fabrizio hanno uno slancio che dico proprio è vero, come scriveva Mirella, ecco, ma quanti giovani cattura Gesù e che beatitudine per i giovani e per i genitori. Perciò, caro Don Pier Giorgio, se già non si fosse mosso qualcosa, muovetelo, perché qui avete un esempio che, come hai detto tu, deve diventare fecondo, andare oltre Bolzano, andare a farsi conoscere da mare. Ha troppo lavoro Marco ancora da fare. Un pensiero
Grazie.
ancora a te, semplice, un pensiero alla mamma, poi se guardate l'orologio, purtroppo ci dobbiamo salutare. Dico purtroppo, mi dispiace, vi dico la verità.
Anche a me, ma è così e va bene. Sono i tempi di Dio e noi li rispettiamo.
È tutto un dono del Signore, quindi la nostra vita, la nostra soprattutto di sacerdoti, tocchiamo con mano come nonostante noi Dio opera
Bravo, bravo.
nello stupore che ci permette di andare avanti come fosse il primo giorno del nostro ministero. E adesso è arrivato anche Alberto. Poter avere vicino dei genitori o dei ragazzi che fanno di Dio l'unico mio bene, allora diventa tutta una bellezza che ti attorna. Vedi con occhi nuovi e senti vicino anche quelli che dicono che sono in cielo, ma il cielo è Dio, quindi siamo in questo grande abbraccio tutti. Grazie di questo servizio.
No, a voi, grazie di aver detto di sì e mi raccomando, lanciatevi in quest'opera per questo giovane, deve essere conosciuto. Deve essere conosciuto, non può fermarsi nella chiesa di Bolzano. Mi raccomando. Voglio chiudere con questa preghiera che si è annotata su uno dei suoi diari, Marco, e mi sembra, e vi avevo detto che l'avrei fatto, è questa. Ha in mano una fiaccola accesa. Se la tieni ben diritta, la fiamma sale verso l'alto, sempre verso il cielo. Se la inclini, la fiamma sale sempre verso il cielo. Se la rovesci, volgerà forse la fiamma verso terra? In qualunque posizione tu la metta, la fiamma non conosce altra via. Così anche tutto ciò che doni nella tua vita, la tua disponibilità, la gioia, l'allegria, il tuo sorriso, ma anche la stanchezza, la tua fatica, non trovano altra via che il cielo. E anche dopo anni i ricordi di e con Marco rimangono lucidi, vividi e hanno il sapore intenso dell'eternità. Grazie, grazie di cuore. Senti Pier Giorgio, se ci dai questa volta la benedizione sacerdotale, la becco pure io, che la do sempre agli altri. E poi finiremo con il canto Il Signore è il tuo custode. Marco oggi diventa per tutti questa pupilla di Dio che ci ha guardato e ci invita a fare della vita un capolavoro. Attendiamo la benedizione e poi con il canto
Per
è il nostro saluto.
intercessione del
Grazie.
cuore immacolato di Maria, vi benedica Dio onnipotente, che Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Amen.
Amen. Grazie. Ascoltiamo questo canto. Con questo ci salutiamo e chissà che cosa il Signore ha suscitato oggi da questa trasmissione. Grazie.
Evviva.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia
Sempre lodato.
lodato.